La settimana che si è appena conclusa è stata una settimana molto interessante per quello che riguarda il fronte della lotta contro il TAV. Domenica e lunedì, domenica 7 e lunedì 8, ci sono state importanti iniziative in Val Susa. Era, lo ricordiamo, l'anniversario della rivolta di Venaus, della rivolta della Val Susa, possiamo dire tranquillamente, di quella rivolta che ha attraversato il nostro territorio, di quella volta che si è vinto. Ecco, credo che valga sempre la pena di ricordarlo, che di fronte allo Stato, di fronte a tutti i partiti uniti nella lotta per imporre un'opera inutile e dannosa, di fronte all'occupazione militare di un territorio, di fronte alle violenze della polizia che nella notte tra il 5 e il 6 di dicembre sgomberò con estrema violenza l'accampamento della Libera Repubblica della Maddalena, che con le sue barricate circondava il piccolo nucleo di poliziotti chiusi dentro l'ex cantiere per la realizzazione dell'elettrodotto di Venaus, e tutti quanti in qualche modo consapevoli che qualcosa di importante era accaduto. Chi ha percorso quei sentieri non se ne dimentica, ma soprattutto da quel momento è diventato importante pensare a tutti a quell'angolo di nord-ovest, ed è diventato importante pensarlo per due ragioni. Una semplice, che tanta gente qualunque che fino al giorno prima mai avrebbe pensato che fosse possibile costruire una barricata, invece un giorno di fronte ad una democrazia che non era tradita ma rivelava se stessa nel suo reale contributo, e beh, ha detto basta, io seguo il tronco dell'albero lì vicino, lo butto in mezzo alla strada, mi ci metto dietro, io non sono più disponibile. E da quel momento in poi una lotta che era semplicemente contro un treno inutile ha cominciato a trasformarsi in lotta per la libertà e per la dignità. Certamente tanta acqua, tantissima acqua è passata sotto i ponti della Dora da allora, ma noi siamo pienamente consapevoli che quando prima con la stagione delle trivelle nell'inverno del 2010 e poi nel 2011 con l'attacco alla Libera Repubblica della Maddalena, ben più estesa, ben più grande, ben più partecipata ancora di quanto non fosse stata la Libera Repubblica di Venaus, e soprattutto durata quasi due mesi, portarono l'attacco finale con estrema violenza, al punto che chi non lo ricorda quel giorno, quando ci si ritrovava verso il sentiero che saliva in direzione della Ramat, guardandosi alle spalle, si vedeva in una giornata di sole, in una giornata estiva, in una bella giornata di fine di giugno, era il 27 di giugno, si vedeva tutta quanta la conca piena di fumo, e fu solo l'inizio di una stagione durissima di lotte, di una stagione in cui la polizia ha elevato sempre di più il livello dello scontro, moltiplicando le violenze, in cui la magistratura si è scatenata nei confronti dei notav, e certamente il punto più alto della repressione lo abbiamo registrato un anno fa, quando il 9 di dicembre, pochi giorni fa, vennero arrestati Chiara, Claudio, Mattia e Nicolò, e l'accusa era quella di attentato con finalità di terrorismo, e la cosa di cui si parlava era un sabotaggio condiviso da tutto il movimento, un sabotaggio che ha portato alla distruzione di un compressore, di uno dei tanti mezzi di quel cantiere fortino, che è sempre più fortino e sempre più militarizzato. Io credo che basti una foto di quel cosiddetto cantiere, un'immagine di quel cosiddetto cantiere, per capire quanto forte è la violenza dello Stato, quanto forte è la determinazione ad imporre quest'opera. E poco valgono chi si rallegra che, leggendo le notizie da oggi, che ancora una volta c'è stato un intoppo, il sostituto di LTF non verrà annunciato in questi giorni, ma ancora qualche pasticcio nel blocco di potere che vuole imporre quest'opera, ma che quest'opera la vogliono imporre lo sappiamo benissimo, perché sappiamo benissimo che la partita che si sta giocando non ha più a che fare con un treno, ma a che fare con la libertà e la dignità di noi tutti. ed è per questo motivo che tutti quanti con il cuore un po' sospeso stiamo aspettando l'esito della sentenza del 17. Sarà un giorno importante. La procura, lo ricordiamo, ha chiesto 9 anni e mezzo di reclusione per i 4 notav, ma sappiamo anche che altri 3, e fra poco ne parleremo con loro avvocato, hanno ricevuto la stessa accusa e che quindi probabilmente si ritroveranno a vivere lo stesso iter dei primi 4, ma sappiamo anche che dietro quelle barricate e quella notte in Clarea c'eravamo davvero tutti e ci saremmo davvero tutti il 17 alle 5 e mezza, ma chi non potrà alle 5 e mezza può arrivare alle 6, alle 7, sarà una lunga serata per dare una risposta in stile notav a quella sentenza. Ma quello che è accaduto prima di questi giorni è stato decisamente interessante. È stata importante la partecipazione alla fiaccolata di Susa, primo giorno veramente invernale di questo inverno che stentava a partire, un vento teso tagliava la serata, eppure lentamente si sono raccolte alcune migliaia di persone nella piazzale davanti all'ospedale, l'ospedale sotto attacco, l'ospedale di Susa, l'ospedale che hanno deciso di condannare a morte per punire questo territorio, obbligando una donna che deve partorire a fare fino a 70 chilometri per arrivare all'ospedale di Rivoli, certamente non noto per le proprie eccellenze, ma ovviamente, come dire, fa parte di un lungo braccio di ferro nei confronti di un territorio che resiste. Ma quello che è stato importante quella sera è che tantissimi erano lì per ribadire ancora una volta, è stato fatto tante volte in questo anno lungo, lunghissimo, quest'anno duro soprattutto per chi ha dovuto attraversarlo all'interno delle galere, ma anche duro per tutti coloro che, come dire, hanno costruito iniziative e non hanno mollato un solo momento la lotta per dare sostegno a chi era dietro le sbarre, ma per soprattutto per far avanzare questa lotta, per far crescere la consapevolezza della operazione che stanno conducendo nei confronti dei notav, ma in generale di tutti i movimenti di opposizione. E quindi migliaia di persone che hanno culminato la propria partecipazione proprio davanti all'Hotel Napoleon. E credo che sia importante ricordare che quando siamo stati lì davanti, con il solito schieramento di carabinieri piazzati lì davanti, alla domanda retorica di Alberto Perino che chiedeva: ma qualcuno dice che noi siamo la parte migliore del paese, ma se noi siamo la parte migliore, loro che cazzo sono? E corale è stata la risposta: sono delle merde. Ecco, credo che in questo ci sia la forza di questo movimento, ma qualche cosa di più e di più interessante c'è stato anche il giorno successivo, l'8 dicembre. L'appuntamento era sui due fronti, da un lato in Clarea, dall'altro sul fronte di Chiomonte, davanti ai cancelli, ed è accaduto che in questa circostanza si fosse davvero davvero tanti, ma soprattutto che, come dire, in qualche modo quello che era stato il momento più significativo, quello che era stato il momento che ci aveva visti tutti quanti presenti e quindi in qualche modo interessante da questo punto di vista, sia stato essenzialmente il momento della presenza significativa, importante, davanti ai cancelli di Chiomonte, dove c'è stato un divieto molto secco da parte delle forze del disordine. Hanno bloccato il ponte, hanno cercato di impedire il passaggio delle persone, non si poteva neanche arrivare ai cancelli che chiudono oramai da tanti anni l'accesso a via dell'Avanà. non si poteva in nessun modo passare, e dall'altro lato, come dire, come sempre, avevano chiuso il ponte d'accesso sulla Dora. Ed è stato importante che le tante persone che si erano raccolte proprio davanti al, al ponte in, a Chiomonte abbiano preso una decisione molto tranquilla, molto seria. Ecco, questo è il luogo dove loro vogliono che noi stiamo. C'era già l'idrante aperto, c'era già l'idrante spalancato, e hanno detto in maniera molto, molto chiara, molto precisa, e beh, a questo punto che senso ha rimanere qui? E allora ci si è riversati prima sulla statale in più punti, e poi più tardi è stato anche bloccato il treno, è stato bloccato la linea ferroviaria, quella linea ferroviaria internazionale che ben esiste, di cui si vuole spesso dimenticare la presenza, e quindi in qualche modo la consapevolezza che sta crescendo, che la nostra forza non è nella pressione nei confronti di quel fortino inattaccabile, ma che il nostro terreno di gioco può essere l'intera Valle di Susa, che ogni luogo può essere luogo per una barricata, è stata sicuramente un momento estremamente importante, un momento nel quale, ecco, con uno spirito e anche con una certa allegria che non si vedeva più da tanto tempo, ho visto la gente mettersi in mezzo alla strada, aprire striscioni, c'erano anche quelli delle famiglie notava con i bambini che rivendicavano il proprio futuro, con tanto di albero di Natale costruito proprio davanti alle recinzioni. Ancora una volta la pratica del blocco, dell'interruzione, quella pratica che può essere fatta da tutti, giovani e anziani, in buona salute o un po' più, ma con gli acciacchi, è stata una pratica che in qualche modo spontaneamente, muovendosi un po' di qua e un po' di là, disorientando l'anniversario che ci aspettava nel suo fortino, ha dato un segnale. E credo che su questo occorrerà, come dire, riaprire una discussione che già si fece in un lontano 8 dicembre, nel primo 8 dicembre successivo all'occupazione, l'8 dicembre del 2012, quando appunto ci fu la prima grande occupazione dell'autostrada, e come dire, disorientando le truppe e rendendo possibile un blocco che andò avanti quasi 24 ore. E poi tanti altri, poi non c'è una pratica che le superi tutte, ma un fatto è certo, saper attraversare i propri territori, territori che si conoscono bene, che sono i luoghi che, nei quali viviamo giorno dopo giorno, di cui conosciamo tutte le caratteristiche, è un modo per mettere in difficoltà l'avversario, e ancora di più lo è quando si sa essere più imprevedibili di quanto loro non vorrebbero, e questo è un aspetto decisamente interessante. L'appuntamento ovviamente, lo ripeto, è per il prossimo mercoledì 17, la sentenza dovrebbe essere pronunciata intorno all'una, alle due del pomeriggio, e poi l'appuntamento è in a Bussoleno, nella piazza del mercato, si farà assemblea e si deciderà. Siamo collegati con Eugenio Losco, che è uno dei difensori dei notava accusati di terrorismo, e anche dei tre che sono stati anche loro messi in lista come terroristi da parte di Padalino e Rinaudo. Buongiorno Eugenio.
Buongiorno.
Allora, ci vuoi un po' illustrare il contenuto di questa nuova operazione di Padalino e Rinaudo, che arriva a pochissimi giorni dalla sentenza nei confronti degli altri quattro?
Sì, allora, è stata, come ben sapete, due giorni fa estesa anche agli altri tre ragazzi. Io sono proprio uscito appena adesso dal carcere di Vigevano, dove c'è stato l'interrogatorio di garanzia per Graziano. Si tratta di una nuova ordinanza integrativa che ha disposto la custodia cautelare in carcere anche per Graziano, Lucio e Francesco. I tempi sono un po' strani, è stata emessa in prossimità, come ben sapete, della sentenza che ci sarà per gli altri quattro ragazzi, sentenza che sarà mercoledì prossimo alla Corte d'Assise di Torino. Si tratta di una ordinanza che è stata emessa perché, secondo i pubblici ministeri e secondo poi il GIP, che ha sostanzialmente valutato corretto l'operato dei pubblici ministeri Rinaudo e Padavino, sono stati superati quelle problematiche che erano state individuate dalla Cassazione, che avevano portato all'annullamento della ordinanza sul punto della questione della finalità di terrorismo.
Capisco, quindi sembrerebbe in qualche modo che questa, a distanza di una settimana dalla sentenza, sia un modo per lanciare un segnale nei confronti della Corte di Torino, almeno. Non ti faccio la domanda, la sensazione è mia. E... dimmi un po', vai avanti, scusa.
No, beh, potrebbe essere, non... questo poi sono valutazioni che potete fare meglio voi. Quello che vi posso dire da una lettura dell'ordinanza che ho potuto già fare, non mi sembra che ci sia un grosso materiale probatorio in più rispetto all'ordinanza dello scorso 9 dicembre, perché ricordiamo che casualmente proprio lo stesso giorno, a distanza di un anno, era stata fatta la precedente ordinanza con la finalità di terrorismo. Gli elementi nuovi non ci sono, si tratta di una rivalutazione degli stessi elementi che erano già in possesso dei pubblici ministeri e del giudice per le indagini preliminari. Non mi sembra che ci sia niente di nuovo.
Va bene, quindi mi sembra che da questo punto di vista possiamo essere moderatamente ottimisti. Ovviamente
questo io non lo so valutare, insomma.
Vabbè, diciamo...
la dinamica è strana. Essere ottimisti con questi giudici e col Tribunale del Riesame di Torino, perché ovviamente poi questa ordinanza andrà impugnata al riesame, mi sembra un po' forte come espressione essere ottimisti.
Vabbè,
anche i precedenti che ci sono, insomma.
No, sappiamo come si è comportato il Tribunale del Riesame un anno fa, quindi ovviamente da questo punto di vista risulta difficile. Sappiamo anche come sia abitudine di questi due PM lavorare su poco o nulla e costruirci sopra dei castelli enormi, però purtroppo sappiamo anche che su questi castelli quattro persone, quattro compagni, quattro notavo sono rinchiusi in carcere da oltre un anno e per di più in condizioni di alta sorveglianza, vista la gravità dell'accusa che è stata mossa nei loro confronti, e questo in spregio, io non dico a delle regole che risultano sempre più impalpabili, perché questo 280 e 280 bis sono davvero qualcosa di impalpabile, ma anche persino rispetto al buon senso, cioè per la gente comune il terrorismo è un'altra cosa, non è...
Ma proprio rispetto al buon senso, che sono così lontane le due cose, distruggere un compressore e il terrorismo, mi sembra che sia una cosa ovvia.
Sì, tanto ovvia che dovrebbe esserlo, però evidentemente io credo che operi un meccanismo, poi tu mi puoi dare conferma o meno, che sta operando in maniera abbastanza ampia anche in altri processi, in cui questi PM dicono quello che conta è la personalità umana e politica di chi viene accusato, quello che conta è la sua volontà eversiva. Io credo che queste cose siano quelle sulle quali poi maggiormente giocano questi PM. Recentemente, in un processo che si è svolto a Torino, non è ancora concluso, durante la sua requisitoria, Padalino ha detto a chiare lettere: gli episodi di cui stiamo parlando potrebbero essere considerati bagatellari, però dovete tenere conto che questi sono loro, sono noti anarchici, sono...
Ma esatto, guarda, la stessa cosa viene usata anche, è stata usata sia per i primi quattro che adesso per i primi tre, per legarli a un contesto di lotta al cantiere, alla costruzione del TAV, si fa riferimento al loro essere anarchici, se vogliamo dire, insomma, si parla di questo tipo di riferimento.
Sì, è evidente, insomma, un lavoro non sul reato e su se una condotta sia quel tale reato, se quel tale reato sia stato davvero commesso e se una volta commesso come si configura, insomma, le solite cose. Invece il processo avviene nei confronti delle persone, addirittura i legami tra le persone amplificano quella cosa che, se non sbaglio, si chiama concorso. Forse vale la pena di dire due parole sul concorso.
No, ma hai ragione, purtroppo sono le solite cose, però stiamo vedendo a Torino, anche in altri tribunali, che purtroppo a volte delle solite cose sono sufficienti per arrivare non solo a processo, ma a delle sentenze di condanna. Ovviamente speriamo che questo non sia il caso.
Ovviamente sì, l'augurio è il nostro. Due parole sul prossimo mercoledì. La sentenza sarà emessa nel primo pomeriggio, probabilmente?
Sì, io immagino di sì. Adesso non abbiamo ancora una certezza sulla tempistica, perché dipenderà anche dalle eventuali repliche che vorranno fare i due pubblici ministeri. Su questo non abbiamo ancora una certezza. Quindi questo inciderà poi sulla tempistica. Io penso che poi ci sarà una camera di consiglio della Corte d'Assise che dovrebbe durare almeno 2 o 3 ore, quindi non so dire, potrebbe essere o un po' prima di pranzo o sicuramente dopo pranzo.
Insomma, volendo
io immagino che sia nel primo pomeriggio.
Insomma, volendo indicare una pinza, possiamo dire da un minimo delle 11 a un massimo
Direi anche 12:01 fino alle 16, però così è un po' indicativo.
Sì, sì, no, ma
appunto dalle eventuali repliche dei pubblici ministeri.
Sì, sì, però essere utile per chi intende magari andare ad assistere per farsene un'idea. Senti, noi ovviamente, come dire, incrociamo le dita, perché in questi casi altro non si può fare, e ti ringraziamo te, ringraziamo tutti gli avvocati che si stanno spendendo in maniera tanto forte e, come si suol dire, anche disinteressata, visto quanto poco ricevete da parte nostra, e speriamo che, come dire, il 17 possa essere un'occasione in cui per una volta Padalino Rinaudo, come dire, si ritrovino un attimo nell'angolo e possiamo avere qualche prospettiva più positiva, non dico completamente positiva, ma più positiva per i quattro notavi, per i quattro attivisti, per i quattro compagni in carcere, e in prospettiva anche, ovviamente,
e anche per gli altri tre, ovviamente, perché poi sicuramente avrà un peso sul futuro degli altri tre e sul futuro di questa ordinanza che state messo.
Ovviamente sì. Grazie mille, Eugenio, alla prossima.